Ben trovate tutti quanti amici radioascoltatori, ben trovati su Radio Horizon e su una nuova puntata di Fronte al Mondo. Dunque, allora, oggi la copertina prevede un po' qualcosa di sempre a fine, come al solito, all'ultima puntata, e in particolare sull'Europa. Parola d'ordine oggi, innanzitutto, prima di ogni cosa, buona festa della Repubblica Italia! Se non sapete cosa si festeggia oggi, cosa un po' difficile da credere, però può succedere, io vi consiglierei di andare un attimo su Google e dare un'occhiata al doodle tanto interessante riguardo alla festa del 2 giugno. Si festeggiano 73 anni di Repubblica Italiana, che appunto c'è stato il referendum nel 2 giugno 1946, oggi è il 2 giugno 2019, quindi sono 73 anni, ripeto, di Repubblica, in cui l'Italia, attraverso il referendum, la gente scelse di avere la Repubblica, non più la monarchia. Dopo tutti i fattacci del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale, eccoci che finalmente siamo nella Repubblica. Chiusa della prima nota principale, che non è tanto lontana dal tema principale di oggi, ovvero appunto l'Europa. Il 26 maggio scorso 2019 ci sono state le elezioni d'Europa e abbiamo visto che il primo partito in Italia con tanto di post su Facebook da parte di Salvini è stato proprio la Lega. Ha vinto la Lega, dunque, secondo posto il PD e al terzo posto il Movimento 5 Stelle. D'accordo. Questo ci dà un quadro più che altro generale anche dell'andamento interno dell'Italia, anche perché però, sebbene in Europa non abbiano sfondato i sovranisti, per esempio in Francia ha vinto la Le Pen, e per Macron sono Macron amar, povero Macron. Vabbè, ma alla fine ce lo si aspettava pure, dopo tutte le passate sbagliate e politica anche di Macron, è chiaro che ci si rivolgeva subito all'altro male che appunto era la Le Pen. Dunque, questa questione dell'Europa però ha un non so che di strano, perché non sfondano i sovranisti, però nei paesi, diciamo, quelli più in una situazione, diciamo, più critica, sia tanto da un punto di vista internazionale quanto da un punto di vista di relazioni comunitarie, cioè quindi appunto all'interno dell'Unione Europea, troviamo appunto che chi ha vinto, guarda caso, i cuginetti, la Francia e l'Italia, hanno vinto i partiti di destra. Senza voler analizzare però il problema francese, che sicuramente ci sarà il mio corrispettivo podcaster francese che la conoscerà in una maniera molto, molto, molto migliore, io vorrei parlarvi invece della questione italiana, del perché ha vinto Salvini, cioè come ha vinto Salvini. Anzitutto, questa siamo nella copertina, innanzitutto siamo quindi nella copertina, quindi sappiate che adesso ancora non andremo ad analizzare. La seconda parte della copertina invece è, oggi mi sono proprio svegliato di pessimo umore sinceramente, perché sono andato a leggere La Repubblica e sì, purtroppo il richiamo delle altre notizie non svanisce mai. Trovo questo articolo meraviglioso in cui Trump consiglia una Brexit dura e senza pagamenti. Leggiamo proprio il titolo: Trump spinge per la Brexit dura, mandate Farage a negoziare e uscite dall'UE senza pagare. E non contento, il presidente americano rincara la dose dicendo: dovreste citare in giudizio l'Unione per i danni causati. Quando uscirete, spingerò per un accordo libero scambio con gli USA. Ma no, ma non mi dire, ma davvero, questa è una cosa che proprio non mi aspettavo. Chiusura della polemica in copertina, quindi andiamo ad analizzare quello che è successo in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Dunque, c'è stato un malcontento generale nella vincita di Salvini, cosa che io personalmente me lo presagivo, però un po' tutti quanti lo dicono dopo che è successo un avvenimento, dicono sempre: mi ci sarei giocato le palle. Succede sempre dopo che uno si gioca le palle, sempre dopo l'avvenimento accaduto. Però questa volta devo ammettervi che invece me lo aspettavo che vincesse Salvini. Al tempo stesso, però, non mi aspettavo che perdesse così tanto il Movimento 5 Stelle. Ma andiamo per gradi. Allora, innanzitutto, perché ha vinto Salvini? Io qui tutti i dati elettorali non li ho più, anche perché scioccamente non li ho salvati. Questa volta ho fatto veramente una sciocchezza, ma mi perdonerete se vi dico che invece semplicemente portandovi un solo esempio, in un paese della Campania, vicino ad Avellino, cioè in una frazione di Avellino, la Lega ha ricevuto più del 70% dei voti. Questo, secondo me, esemplifica perfettamente l'andamento interno dell'Italia in generale. Tanto per la cronaca, un nostro vecchio amico, un nostro vecchio turbo amico, ha perso clamorosamente in Calabria. Però ha festeggiato come una vittoria i semi sotto la neve, citando Silone. Vabbè, ma lasciamo perdere questa situazione che non ci interessa in questo caso. Perché Salvini ha vinto, ma soprattutto, mettendo quel dato che vi ho dato prima, appunto, di questa frazione di Avellino, perché il Sud vota Salvini? Allora, qui non è che abbiamo la verità in tasca, non l'abbiamo mai detto, sinceramente, cioè, proprio non ci interessa avere la verità assoluta, cioè vogliamo semplicemente snocciolare la situazione. È inutile, vecchi miei, girarci attorno. Al sud è molto semplice, al sud la gente è sempre più delusa della vecchia politica. E adesso delusa anche dal Movimento 5 Stelle, che fa? Comincia a votare la Lega Salvini. Lega di Salvini. Senza voler entrare nel merito delle cose a cui ogni tanto mi vengono appioppate insieme alla santità anche il titolo di radical chic, cosa che io proprio al contrario, cosa che io sinceramente non sono, cioè già il termine non significa niente e va bene, però ha tutta una sua storia e vi consiglio di andare a vedere la storia del 1970 e con la musica classica. Ecco, in questi indizi voi potete andare tranquillamente a vedere come nasce il termine radical chic, però qui proprio non c'entra una emerita siga, proprio, scusate, ma non c'entra niente. Quindi, nel sud sta avanzando, nel meridione in generale, quindi non diciamo sud come dicono i leghisti, no, nel meridione d'Italia. I leghisti stanno avanzando e negarlo è una vera e propria miopia. Dunque, la cosa perché votano Salvini? Come ho detto, c'è un malcontento generale anche al sud. Perché c'è il malcontento al sud? Perché in base alle vecchie politiche, alle politiche fallimentari della sinistra, le velleità polemiche e faziose della destra, che è successo? Il Sud si è ritrovato invaso, non tra virgolette, ma proprio letteralmente invaso da questa marea di migranti. La giunta clandestina è semplicemente una china, una deriva tipica manco della Lega proprio addirittura, perché se voi andate a vedere sui vecchi spot elettorali noterete che proprio il primo a parlare di clandestinità è il PD. Tanto per la cronaca, però va bene. Quindi, tornando alla questione, si sono ritrovati invasi da questi migranti che arrivavano lì, lavoravano con la mafia, venivano presi dalla mafia, venivano poi smistati in alcuni punti e rubavano il lavoro agli italiani. E che cosa hanno fatto quei tontoloni sciocconi della Lega? Hanno sicuramente cavalcato l'onda. Cavalcando l'onda, quindi hanno cercato di accaparrarsi quella fetta elettorale in potenza, che adesso è in atto, del meridione d'Italia. Quindi cavalcando il malcontento generale, avendo la soluzione in attesa del problema, che il problema appunto erano appunto questi africani, questi migranti, principalmente africani. L'identificazione del nemico che non è neanche alla fine il vero e proprio africano, alla fine perché Salvini, così come tutta la Lega tutta, se ne guarda bene di dire che sono i neri, altrimenti verrebbero giustamente accusati di razzismo nei confronti degli africani, no? Loro spostano il nemico sulle ONG e sull'Europa, perché proprio come è successo per l'Italia tutta, come è successo anzi prima nel Meridione, quando appunto tutti si dimenticavano del Mezzogiorno, già da Giolitti, ma pure prima, no? L'Italia è stata dimenticata dalla grande struttura che è l'Europa, è l'Europa a essere il nemico, sono le ONG a essere nemici, sono quelli che permettono all'Europa che ci fanno invadere da questi nager, da questi soci, non so se mi spiego. Chiaramente, cavalcando questa idea, cosa poteva succedere? Succedeva e è successo quello che si vede, appunto, in una frazione di Avellino, che quante anime potrà contare, quanta gente potrà esserci, che votano appunto Salvini, la soluzione. Neanche più Berlusconi, perché Berlusconi ormai, cioè, quello si è capito che è un ladro, che è una persona che non è valida, no? Invece Salvini è giovane, è rampante e dice prima gli italiani, manco Forza Italia, proprio prima gli italiani, addirittura. Quindi gli africani, i neri, questi immigrati, no? Questi così, no? C'è stato un video bellissimo che è passato tra YouTube e Facebook, che secondo me è esemplificativo, della pagina This is Racism, di uno del nord, un veneziano, da giudicare dall'accento, credo, non so. Sì, credo che sia veneziano. Stavo riguardando, scusatemi. che dice, citando appunto questo video: gli africani hanno fatto quello che Cavour non è riuscito a fare durante l'Unione d'Italia. Ha unito gli italiani. Ah, perfetta. Questa è perfetta. Esemplifica tutto. Esemplifica letteralmente tutto. Ed è vero in un certo qual modo. Il fatto che poi, ripeto, il Sud abbia votato Salvini è emblematico. Legato allo stesso tema qui del Sud che vota Salvini, io vorrei anche parlarvi di una via parallela, di una cosa che è successo più volte e che ancora non è certamente ancora finita, continuerà a succedere nei giorni che verranno. Quando si parla della Lega, non si può fare a meno di pensare a Bossi e quando parlava di quei terroni di merda. I terroni di merda. Salvini, per un certo periodo, prima dell'entrata in scena vera e propria nella politica, cioè quindi quando faceva parte semplicemente dell'organo, quando era parte dell'organo intero della Lega del Nord, anche lui parlava di terroni di merda, nella sua mediazione culturale, quando cantava quello stornello, ritornello sui napoletani. Lui l'ha cavalcata, poi l'ha abbandonata in una maniera un po' strana, cioè dall'oggi al domani, però va bene. E cosa è successo però? Questa cosa la gente non se l'è dimenticata, eppure vota ancora Salvini al sud, no? Ha votato Salvini, benissimo. Però ci sono certe persone che non se lo sono dimenticate, specialmente i giovani, che per qualche strana ragione che si fanno le foto con Salvini, si avvicinano, in realtà fanno un video, che lo attaccano cercandolo di sbugiardarlo, vendicandosi, tirando fuori la provocazione del "non siamo più terroni di merda". Amici miei, vecchi miei, amici di vecchia data, siamo qui per parlare di una cosa che non ha senso. Il fatto che voi andate lì sotto, che per carità è esilarante andargli lì sotto e vedere come gli si spegne il sorriso a Salvini, è una cosa impagabile, per carità, ma non perché è Salvini, perché proprio mi piace, a me personalmente, questo atteggiamento del voler cambiare da così a così la situazione quando si fa la foto con un personaggio di spicco, un personaggio politico, un personaggio dello spettacolo, quello che è, mi piace troppo spegnere l'entusiasmo, così proprio sarò malvagio, forse sì, sono una persona cattiva, chi lo sa. Ma il tentare di sputtanere Salvini non funziona assolutamente. Su questo io vi consiglio di vedere quello che Crozza ha giustamente, secondo me, perculato in una sua puntata di Fratelli di Crozza quando parla di social. Cercate O Bella Chat su YouTube. Vi posso garantire che effettivamente quello che lui dice, per quanto comunque abbia certe velleità, corrispondenze con un atteggiamento un po', non dico vecchio, però un po', diciamo, ecco, ostico nei confronti dei cosiddetti social, anche la sua età effettivamente, Salvini, voglio dire, scusatemi, Crozza, ma questo non giustifica niente dal mio punto di vista. Comunque, vabbè, vorrei farvi notare quanto effettivamente il discorso che fa Crozza con quella bellissima presa in giro di Oh Bella Ciao, quindi Oh Bella Chat, che effettivamente snocciola un problema che i giovani giustamente non ci arrivano. Ma perché? Perché, cioè, sono giovane anch'io, per carità, eppure io personalmente ci arrivo. Perché? Non perché sono speciale, intelligente, un genio, una cima, assolutamente no, altrimenti farei la parte di Calogero, e se non sapete chi è Calogero andate a vedere Barba Scura. E quindi perché? Perché molti di questi giovani, di questi ragazzi, che per quanto vogliano in un certo qual modo emulare una sorta di guerra, di ribellione contro il potere, lo fanno, anche a mio avviso, per una semplice raccolta di like, una raccolta di visual, anzi addirittura pure più dei like, delle visual. E questo non va bene, perché lo devi fare solo se ci credi, sinceramente. Cioè, voglio dire, le lotte non si fanno per essere visti, le lotte si fanno per cambiare. Infatti si parla di lotte, non di rivoluzioni. Si dovrebbe parlare più di lotte, non di rivoluzioni, perché anche la Terra fa la rivoluzione, eppure ritorna sempre allo stesso punto dopo 365 giorni, 5 ore e 20 minuti, se la memoria mi assiste. Ritorna sempre allo stesso punto, quindi la rivoluzione non serve a niente. Servono le lotte, servono le distruzioni, e dunque le ricostruzioni, non i video su Facebook dove non siamo più terroni di merda. Andando adesso al secondo punto, legato sempre appunto anche alle elezioni europee, il fatto che abbia vinto, il fatto, se avete notato, in Inghilterra anzitutto la May ha abdicato, no va bene, ha rinunciato all'incarico ed è sopraggiunto un altro conservatore, quindi fondamentalmente le cose non sono cambiate, come al solito, più le cose cambiano più restano le stesse. Dopo le elezioni in Europa, e quindi Make Europe Divided Again, tanto per, che succede? Trump, come ho detto, consiglia una Brexit dura e pura, senza pagamenti e con una richiesta di risarcimento danni all'Europa. Quali danni? L'Inghilterra ha fatto i danni, non l'Europa ha fatto i danni in questa situazione. Oltretutto lui cosa fa? Rincara la dose, volendo mettere sul piatto dell'offerta Inghilterra-Stati Uniti un mercato interno, un mercato libero tra Inghilterra e USA. Allora, caro Donald Trump, questo è un appello da parte di uno studente di un futuro membro attivo della società della società, ma lo sono già adesso in un certo qual modo, anche soltanto con questo semplicissimo podcast, ti vorrei dire che hai scoperto l'acqua calda, atteggiamento tipico poi di chi pensa di essere intelligente scoprendo l'acqua calda. Vi posso garantire, amici miei, che questa cosa è vecchia quanto il cucco. Anzitutto, chi è che ha fondato l'America praticamente? Sono stati gli inglesi, fondamentalmente. E anche se c'è stata la rivoluzione americana, la dichiarazione di indipendenza americana e qualsiasi e quant'altro, i rapporti tra Inghilterra, quindi tra la madre patria, e le colonie, ovvero gli Stati Uniti d'America, non è mai realmente cessato. Loro dopotutto sono i cuginetti, l'America sono i cuginetti un po' spastici e violenti dell'Inghilterra, e l'Inghilterra è il cugino cattivo, brutto e puzzolente in Europa. Arriviamo dunque alla situazione con queste elezioni europee che ancora una volta tracciano un solco più profondo nella divisione tra gli stati, è la conferma del fatto che nessuno vuole realmente un'Europa unita, nessuno vuole gli Stati Uniti d'Europa. Chi sono i primi nemici però proprio di questa Unione Europea? Se mi dite subito l'America, stoppate, perché il primo vero nemico dell'Europa è l'Europa stessa. Nessuno degli stati d'Europa vuole rinunciare a parte della propria sovranità. Nessuno vuole mettere da parte le divergenze e tantomeno nessuno vuole realmente mescolarsi con altri stati indigenti. Però quando la Germania, e qui mi piange il cuore doverlo ammettere, perché io sono un germanista assolutamente, però è giusto ammettere ciò che è vero, cioè, ciò che è vero bisogna sempre metterlo sul piatto, per quanto doloroso possa sembrare, è così. La Germania ha fatto i suoi, è classico dire, porci comodi. Quando c'era da prendere, si prendeva subito, così. Si è arricchita tranquillamente sui suoi vicini, senza problemi. Guardate la Grecia, quello che è successo. Guardate con tutta l'aria pigs, no? Il Portogallo, l'Italia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, appunto i pigs, no? Guardate tutto quello che è successo. I rapporti, l'asse tra Francia-Germania, che la Francia non voleva affondare ma lo sta facendo tranquillamente, la Germania invece adesso sta ancora sulla zattera, sta ancora sulla scialuppa, il problema è che si è accorta che c'è una falla, una piccola falla dove sta entrando un piccolo oggetto d'acqua che, se non verrà chiuso subito, finirà per affondare anche la barca della Germania. E questo la Germania lo sa. Dopotutto per lei è sempre stato un punto interrogativo alla fine per la Germania l'Unione Europea. E dopo queste elezioni ancora più che mai è stato un punto interrogativo, perché la Germania non vorrebbe perdere il suo status diverso rispetto agli altri stati, agli altri stati d'Europa. Quindi, come ho detto, nessuno vuole rinunciare a parte della sovranità, nessuno vuole creare un sistema unico. L'Europa si basa semplicemente su un'unione monetaria, ma questo non può e non potrà mai funzionare realmente come collante per una vera e propria Unione Europea. No, ci serve qualcos'altro, serve una storia comune, serve un accordo comune, serve una prospettiva comune. E qui non sta parlando un antieuropeista, al contrario, anzi, sta parlando un europeista convinto, quello che vorrebbe proprio vedere, vivere abbastanza per poter vedere gli Stati Uniti d'Europa. Non sta parlando il turbo filosofo del turbo capitalismo che è convinto che in Erasmus si lavano soltanto i piatti. Per l'amor di Dio, non è quello. Non sono una di quelle persone che si candida con 5 candidati e arriva quinto, con neanche il 3%. Dai, su. Quindi, il primo nemico dell'Europa, come ho detto, è l'Europa stessa. Arriviamo al secondo nemico, che è tutto, diciamo, il Commonwealth. Qual è il Commonwealth? Il Commonwealth è... ci sarebbe anche il Canada di mezzo, però vabbè. arriviamo a dire che il Commonwealth praticamente sono quelle zone anglofone, ok? Inghilterra e America. L'Inghilterra e l'America non vogliono l'Europa unita, perché se l'Europa fosse unita sarebbe un problema enorme da gestire, sarebbe veramente il problema massimo, da un punto di vista economico, da un punto di vista legislativo, da un punto di vista anche e soprattutto dei rapporti commerciali e dei rapporti internazionali, perché fin tanto che l'Europa è soltanto una comunità, appunto un'unione tra stati, ma non uno stato unico, che succede? Si possono creare le discordie interne senza problemi, perché siamo appunto ancora divisi e vige la legge del divide et impera. Laddove però dovesse esserci un'unione vera e propria degli Stati Uniti d'Europa, il problema non sussisterebbe, scusatemi, mi stavo incartando la lingua, non sussisterebbe. Poiché ci sarebbe un solo cuore, una sola mente, e questo non gioverebbe agli affari dell'America, soprattutto perché l'America, laddove dovesse esserci un'Unione Europea convinta e veramente unita, farebbe la fine di quegli stati europei che un tempo erano definiti la polveriera d'Europa, quindi tutta la regione balcanica, Romania, Ungheria, Slovenia, quelle zone così. E già lo sta facendo, già sta andando su questa pericolosissima china l'America. E qui mi giocherò forse la mia platea di americanisti, di filoamericani o quello che siete. Per carità, libertà per tutti, libertà per ognuno. Però se lo meritano. Se lo meritano. Le loro politiche fallimentari, le loro continue avversità anche e velleità da bulli quasi sull'ambiente internazionale a fare i poliziotti del mondo, non poteva reggere. Non hanno una vera e propria libertà, loro che fanno ancora i giuramenti alla bandiera, i giuramenti alla nazione, e questo e quell'altro, e davanti a Dio, io giuro e spergiuro. Ma, per favore, è un sistema che non può durare, è un sistema che anzi è durato pure fin troppo, perché l'America è così convinta di se stessa che è riuscita a tirare ancora così tanto la cinghia, quando invece non riusciva neanche a far entrare bene neanche una gamba del pantalone. Ma va bene così. Qual è il problema che si profila all'orizzonte però con quello che Trump, sebbene abbia detto comunque, cioè, che può valere quello che può valere, comunque queste parole hanno un loro peso, cosa può profilare all'orizzonte? Beh, innanzitutto si profila una situazione un po' strana, anche un po' paradossale, perché l'Irlanda, laddove dovesse esserci la Brexit, l'Irlanda fa ancora parte dell'Unione Europea. Loro vogliono, e adesso qui mi perdonerete, vogliono inculare l'Europa con questo mercato interno, questo mercato libero tra America e Inghilterra, inculare l'Europa per non pagare i dazi arrivando in Irlanda. Quello che poi, guarda il caso, ha fatto effettivamente l'Europa in passato, e lo sta facendo tuttora, con il Canada, passando per il Canada per non pagare i dazi. E dai un po', è così, capito? È quello il gioco che si fa. A questo punto, però, cosa può succedere? Il Canada, che è notoriamente pacifico, tranquillo, ha una velleità di zona franca. Quante volte sto dicendo velleità? Accidenti. Tornando al discorso, ha queste idee un po' appunto di libertà e anche pacifiche. Cosa succederà però in Irlanda con tutto il passato? Come al solito, bisogna sempre guardare la storia. E cosa potrà mai succedere con un'Inghilterra che premerà di continuo per voler entrare in Irlanda per passare le loro merci tra America e Inghilterra? Cosa che poi l'America farà, e semmai lo farà, vorrà affondare e vorrà affossare ancora di più l'Inghilterra, memore magari appunto di tutta la faccendaccia delle colonie? Cosa succederà? In Irlanda si risolleveranno i movimenti nazionali e soprattutto, ma soprattutto popolari, quali appunto l'ira, e lì si scatenerà l'ira di Dio. Battute anche scontate, però Si potrebbe fare un pronostico simile su questa faccenda. Legata al problema economico, appunto, si potrebbe risollevare un problema politico basato basato appunto sul popolo, sull'unione popolare. È chiaro che quindi questo quadro che si dipinge, ma questa è soltanto una congettura, che io spero di sbagliarmi, però è qualcosa di plausibile, perché se noi guardiamo la storia, gli eventi non sono tanto diversi, sono cambiate alcune forme, sono cambiate i contenuti forse, sono cambiati i mezzi, ma i giochi di potere, i giochi del castello, anzi, sono sempre quelli. Ed è difficile non vedere quello che sto vedendo pure io, quello che sto profilando, che è un quadro un po' pessimista. Già l'economia è una guerra e siamo già a un punto di rottura, ma da anni siamo a un punto di rottura che si sta incrinando ogni secondo di più. Guardate per esempio la finanza, semplicemente la finanza per dirvi. È chiaro che legato a questo problema dell'Europa è legato il problema economico, è legato il problema dei mercati e così via. Dunque, il discorso quindi è questo. Potrebbe succedere questo in Irlanda. Nella peggiore delle ipotesi, l'Inghilterra fa la Brexit, compie la Brexit proprio come vorrebbe Trump. Togliamo i danni, il risarcimento danni, che non avranno mai un risarcimento danni dal momento che non siamo noi ad aver fatto niente nei confronti dell'Inghilterra. Loro hanno sempre voluto fare i diversi, a guidare a sinistra, ad avere ancora la regina e la sterlina e tutti i loro sistemi del cavolo fallimentari che meriterebbero di essere affossati. Ma la parte drammatica è che loro si staccheranno dall'Europa. Sul breve termine vivranno benissimo, come al loro solito, poi sul lungo termine cominceranno ad avere dei problemi con il mercato estero. A quel punto subentrerebbe l'America, che creerà un mercato libero tra Stati Uniti e Inghilterra. Questo mi ricorda molto anche l'economia in scala di Marx, quella che era stata fatta dai 40 staterelli pre-Unione tedesca. Andatevi a guardare pure questa situazione, è interessante perché hanno fatto un atteggiamento molto simile, un mercato libero interno, praticamente una sorta di un'Europa in piccolo, però con dazi all'esterno, quindi praticamente favorivano i lavori interni, le unioni interne e non con l'esterno dell'Europa che si andava profilando all'orizzonte. Quindi resisteranno ancora, si creerà forse una sorta di unione, un patto, un neopatto atlantico tra Inghilterra e Stati Uniti. Il mercato interno, sebbene libero, non può durare così tanto tra sole due nazioni. È chiaro che ci saranno ricerche e sbocchi verso l'esterno, dell'internazionalità, di poter contattare di nuovo l'Europa, perché è normale, come contattano la Cina, come contattano il Giappone, l'India, l'Africa, tutte queste zone chiaramente avranno anche rapporti economici con l'Europa. L'Europa, dopo la Brexit, avrà sarà restia effettivamente nei confronti delle merci anglo-americane, anche perché, come al solito, come sempre dico, i mercati si basano sulla fiducia e se non c'è la fiducia, chiaramente non c'è un mercato molto funzionale. Cosa faranno allora questo? Cosa farà, voglio dire, scusatemi, questo neopatto atlantico, neopatto anglo-americano? Farà una cosa molto zozza, ovvero tenterà, entrando attraverso la parte dell'Irlanda del Nord, che è inglese, invece l'Irlanda del Sud è europea, cosa farà? Entrerà tramite l'Irlanda del Nord per andare direttamente in Irlanda del Sud. E quindi il gioco è fatto, sono entrati in Europa senza pagare effettivamente dazi veri e propri. Cosa può succedere allora? L'Irlanda del Sud, così come l'Irlanda del Nord, verranno continuamente tampinati e pressati dall'Inghilterra. Ci saranno referendum, ci saranno anche quindi rapporti non proprio idilliaci, specialmente tra Irlanda del Nord e Irlanda del Sud. Tutta la questione dell'Irlanda staccata dall'Inghilterra. Cominceranno a esserci dei moti, comincerà a esserci un malcontento generale. Magari si apre questa o quella fabbrica o quella internazionalizzazione Inghilterra-America. L'Irlanda, gli irlandesi magari verranno affossati ancora più di quello che non sono. Comincerà a esserci un'accensione di una fiamma vecchia di ribellione nei confronti della maledetta, della perfida Albione, voglio dire, scusate, della perfida Albione. E risorgeranno movimenti che si credeva fossero ormai estinti, cosa che non sono mai, i movimenti popolari, tra cui l'IRA, e ricomincerà un ciclo vizioso di ribellione. Morti, moti, attacchi, attentati. In tutto questo quadro fantastico di pieni colori, di colori colorati, iridescenti e fantastici, si inseneranno a gamba tesa anche altri. Magari qualcuno che foraggerà quella fazione piuttosto che l'altra. Cominceranno a esserci delle piccole alleanze con paesi di cui non vorremmo avere a che fare, eppure ce l'avremmo a che fare. Ed ecco che magari qualcuno a un certo punto commetterà una sciocchezza imperdonabile. A quel punto la fiamma si accende e comincia l'incendio. Questa è semplicemente un'idea, un'ipotesi, una teoria estremamente pessimista che trova il suo fondamento in un'analisi storica, in un'analisi storico-politica, che non è, che a mio avviso non sembra così lontano dalla realtà, ma che io spero invece che lo sia. Purtroppo, vecchi miei, la situazione è quella, l'uomo è l'uomo. E per quanto comunque la tecnologia, la scienza, tutto quello che volete vada avanti, lo spirito umano, lo spirito distruttivo, lo spirito di ribellione è ancora lì, è attivo perché c'è una mancanza di prospettiva e c'è una mancanza anche di cooperazione, fondamentalmente. Ma questa è soltanto, ripeto, una teoria. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, ci sentiamo alla prossima puntata qui sempre su Radio Raisin. E adesso musica.
Stop.